buonasera a tutti e a tutti. Grazie per questa opportunità di ritrovarmi tra sorelle e fratelli e di gustare della comunione che ci lega, quella comunione che ci lega allo stesso Dio che abbiamo conosciuto nella testimonianza e nella vita di nostro Signore Gesù Cristo, il cantore di Nazareth, il cantore di Dio, colui che ci ha rivelato questo volto di Dio amorevole. Ecco, noi ci troviamo a percorrere quel periodo liturgico, nella sapienza liturgica che ci prepara la Pasqua, quel tempo forte della Quaresima in cui facciamo silenzio, in cui cerchiamo di svuotarci di tutte le nostre ansie e preoccupazioni per rimetterci in ascolto di quella dichiarazione di amore che abbiamo ricevuto da Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo ed interrogarci su questo mistero che è la vita, la morte, l'annuncio della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e a chiederci soprattutto che cosa ha a che fare la vita, la morte, la risurrezione di Gesù con la nostra vita, con la nostra morte, con la nostra speranza di risurrezione, e a riporci le grandi domande della fede. E che lo facciamo nel tempo di Quaresima è estremamente importante, perché ci lega non soltanto tra chiese di diversa tradizione confessionale, ma ci lega anche alla memoria antica. Vedete, la Quaresima nella Chiesa primitiva era un periodo importantissimo per i catecumeni. I catecumeni 40 giorni prima della Pasqua iniziavano il loro cammino che li preparava a scendere nelle acque battesimali, a immergersi nella realtà di Dio rivelata in Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione. Ecco, questo tempo di immersione per ritrovare la narrazione di quella fede che ha infiammato i nostri cuori, quella fede dei primi tempi, quella fede che è ancora brace che brucia sotto le ceneri delle nostre fatiche, della nostra ordinarietà, delle nostre incomprensioni, del nostro correre. Ecco, la Quaresima è questo tempo in cui risoffiamo sulla cenere per riscoprire le braci. Lo facciamo in una comunione spirituale con tutti quei catecumeni che ci hanno preceduto in questo tempo così importante, il tempo forte della Quaresima, dove si preparavano al momento importante in cui facevano ingresso nella comunità cristiana. 40 giorni dove leggevano insieme un Vangelo, probabilmente il Vangelo più antico, il Vangelo di Marco, e poi facevano questo gesto dove, più che giurare sulla loro fedeltà attraverso il battesimo, giuravano sulla fedeltà di un Dio fedele alla sua promessa di salvezza, e la loro storia diventava la storia di Gesù Cristo, uniti nelle acque battesimali, immersi nella realtà di Dio. Qualche settimana fa siamo entrati nella Quaresima con un testo importante nella tradizione cattolica. Vabbè, voi avete il lezionario ambrosiano, per cui un po' diverso, ma l'inizio della vicenda pubblica di Gesù avviene attraverso un gesto, ed è il battesimo di Gesù. Ecco, ed è bello questo, in inclusione, no? Pensare a il battesimo di coloro che vengono uniti alla storia, alla vita di Gesù e alla sua morte, per diventare parte dell'unico corpo che è la Chiesa, e gli inizi della vicenda pubblica di Gesù attraverso questo gesto, il battesimo di Gesù, dove vi ricordate come nei diversi Vangeli Gesù appare sulla scena principale. Io prendo Marco, che ha questo incipit così solenne, principio, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e poi viene introdotta la voce del profeta Isaia, e poi la voce di Giovanni il Battista. In maniera solenne ci viene raccontato qualcosa e non ci rendiamo conto, ma sulla scena, ma non dalla porta principale, è comparso il protagonista dell'Evangelo, Gesù, in fila tra i peccatori. tra i peccatori per farsi battezzare di quel battesimo per la remissione dei peccati. E quel gesto che ha dato così tanti problemi alla Chiesa. Perché Gesù aveva bisogno di essere battezzato del battesimo per il perdono dei peccati? Era forse un peccatore? Matteo, che scriverà qualche decennio dopo, non può accettare che il suo Signore, insieme ai peccatori, si lasci battezzare di quel battesimo per la remissione dei peccati e tace questo aspetto del battesimo che il Battista praticava. Ci parla soltanto del battesimo. Ecco, mi piace ritornare a Marco, a questa esperienza scandalosa di un Gesù diverso da come lo aspettavamo sulla scena principale e già dall'inizio così solidale con i peccatori. Noi ci immergiamo con il battesimo nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù, ma Gesù, prima ancora che noi dicessimo il nostro sì, si è immerso nella vita dell'umanità. E non ha avuto paura di immergersi anche, di contaminarsi col suo peccato. Forse è questo che ci racconta Marco in quello strano episodio dove, oltretutto, l'inizio è molto misterioso, perché noi ricorderemo in maniera solenne quell'evento, no? Come i cieli che si aprono e la folla che vede il cielo squarciarci e lo Spirito di Dio scendere. Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Ma se voi lo leggete da Marco, tutto avviene all'interno di Gesù. Egli vide il cielo aprirsi, egli udì una voce che gli disse: tu sei il mio figlio diletto. Ed è una voce che da una parte lo conferma, ma dall'altra parte è ancora ambigua, perché si sta citando le scritture, si sta citando una pagina antica, la pagina di un figlio. Prendi tuo figlio, il tuo figlio diletto, l'unico figlio, e portalo sul monte Moria per essere sacrificato. Entriamo così Nella vicenda di Gesù, con questo suo inizio, dove ci aspetteremmo di trovarlo sulla scala principale per fare ingresso dalla porta principale nella scena della narrazione, e invece entra da una porta laterale, al punto che, se voi leggete il Vangelo di Marco, sembra quasi che il Battista non si accorga di lui, non lo riconosca. Mentre Matteo, che scriverà qualche decennio dopo, ci consegna un dialogo: io non sono degno di scioglierti i calzari, e Gesù che dice lascia fare, Marco è molto più sobrio, più essenziale, più conciso, lascia alla lettrice, al lettore, l'ambiguità. Il Battista, che ha annunciato colui che è più forte di lui, si è reso conto che questo è arrivato? E poi il Battista viene arrestato e Gesù inizia a predicare proprio nel momento in cui il Battista viene arrestato. Questo è concorde con tutti i Vangeli. La missione di Gesù sulla scena pubblica inizia, dopo il battesimo, nel momento in cui il profeta è fermato. E questo ci dice che Gesù non era un libero battitore, che Gesù aveva alle sue spalle attese una storia, ma soprattutto ci dice che la parola di Dio non può essere fermata, che nel momento in cui tu fermi il profeta, chiudi la sua bocca, nel caso di Battista la chiudi davvero, perché quell'uomo che aveva perso la testa con Dio perde la testa attraverso il potere. Ecco che nel momento in cui Giovanni Battista cessa la sua missione, entra in scena uno che è più grande di lui, uno che viene dopo di lui ma che è più grande di lui, che è il Signore Gesù Cristo, nostro Signore, che inizia ad avvicinare il regno ad ognuno e ad ognuna di noi. Ecco, nel tempo di Quaresima noi ripercorriamo tutto questo, ripercorriamo quell'evento fondante della nostra fede che ha infiammato i nostri cuori. questi cuori pur appesantiti da tutte le fatiche, da tutte le disillusioni, che forse hanno ancora della brace. La Quaresima è il tempo in cui soffiamo su questa brace e ci interroghiamo su quali passioni muovono le nostre vite. Eh sì, rimettiamo al centro il tema della fede come fiducia, della fede come passione, della fede come fuoco che arde e che non si consuma, proprio come quell'inizio della Pasqua del popolo antico, quando un roveto bruciava di un fuoco che non consumava, e tutto iniziò da un uomo incuriosito che si avvicinò e chiudì una voce: levati, calzari, questo è un luogo sacro. Tutto ebbe inizio da là. Perché vi dico questo? Perché la storia di Gesù non è una mina vagante che entra nella nostra vicenda dal niente. È una storia legata a un'attesa, è una storia legata a una narrazione antica, è una storia che non si discosta da questa narrazione antica, ma la reinterpreta, la ridice. E quella narrazione antica noi abbiamo necessità di recuperarla. Perché abbiamo necessità di recuperarla? Perché senza questa narrazione antica con cui Gesù rilegge la sua intera vicenda, noi rischiamo di trasformare la vita, la morte, la risurrezione di Gesù in qualcosa di fuori dalla storia. È stata da sempre la tentazione della Chiesa, trasformare l'esperienza della morte, della risurrezione di Gesù in qualcosa che ha a che vedere con le nostre anime, con la nostra spiritualità, ma che non ha a che vedere con la storia, che non ha a che vedere con gli eventi sociali e politici in cui questa storia è inserita. E recuperare il racconto primario, il racconto originale, la sorgente originale attraverso cui Gesù rilegge la sua vita, è un'esperienza fondante, perché ci permette di sentire che questa salvezza che viene annunciata non è soltanto una salvezza che riguarda le anime belle, riguarda la nostra spiritualità, ma è una salvezza che ha a che vedere con la storia, il mondo, il creato, possiamo dirla con tanti termini differenti. E allora, qual è la storia che ispira la Pasqua di Gesù? Qual è la storia che ispira la Pasqua di Gesù? Perché la Pasqua di Gesù non è un racconto originale, è una riscrittura. La Bibbia del resto è un libro che continuamente riscrive alcuni eventi fondanti. E tra questi eventi ce n'è uno che spicca in maniera particolare, anzi noi potremmo dire che la Bibbia è costruita su due colonne. Da una parte tutto il racconto della creazione, quante volte il popolo rivisita l'esperienza di un Dio che ha creato il mondo, perché l'ha creato buono, che ha creato un'umanità, perché si prendesse cura di questo mondo, la vocazione originaria umana data nel secondo racconto di creazione attraverso quell'invito a coltivare la terra, a prendersi cura della terra. Vocazione disattesa, per carità, ma comunque continuamente la Bibbia rivisita i racconti di creazione. Leggete i Salmi, quante volte si riscrive il racconto fondante di creazione con un altro linguaggio, con un linguaggio poetico che vuole sottolineare che Dio si prende cura della sua creazione, che non l'ha abbandonata alle forze del caos. Ma accanto a questo pilastro, la creazione, c'è un altro racconto che ha a che vedere con il Dio della storia, che ha a che vedere con la storia della salvezza, che ha a che vedere con la salvezza, termini che entrano nella nostra tradizione. E questo racconto è l'Esodo, narrato nella vicenda originaria nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, e che continuamente viene ripreso. E sapete di cosa parlo? Parlo di quella notte dove le donne svegliarono i bambini, si doveva fare piano perché bisognava mettersi in cammino, perché il Dio di liberazione aveva mandato un liberatore, perché quel gruppo di schiavi allenato da un lavoro disumano uscisse da quell'esperienza che non rendeva umane quelle creature, per vivere un'esperienza di libertà, per intraprendere un cammino di liberazione. E in tutta fretta non c'era tempo per lasciare lievitare il pane, e bisognava consumare il pasto in piedi, e bisognava mettersi in cammino, perché il Signore stava conducendo quel gruppo di schiavi verso una terra promessa, una terra dove il lavoro non sarebbe stato più alienato, una terra dove sarebbe stato consegnato un tempo di vita umano. Un gruppo di schiavi piegato da una condizione di lavoro disumana nella fabbrica di mattone e ciclo continuo del faraone, dove era costretto continuamente a lavorare senza pausa, senza sosta, e produrre a cottimo mattoni, rispettando gli standard di produzione anche quando veniva aggredito, anche quando veniva negata la materia prima per fare i mattoni. Questo gruppo che vive un'esperienza alienata, disumana, non è in grado di pensare a un modello di vita differente. La loro esperienza di alienazione è così forte che non hanno la capacità di pensare a un progetto di liberazione. E la liberazione necessariamente deve venire dall'esterno, da qualcuno che non è insensibile al loro dolore. Quel dolore che suscita delle grida, dei lamenti, ma che non ha la forza di diventare preghiera. Quel dolore che suscita grida e lamenti, che diventa però preghiera per Dio, che ode quel pianto, che vede quel lavoro alienante, che decide di tirare fuori quel popolo. Inizia per Israele quello che Israele sceglie come evento fondatore, l'evento che farà di questo gruppo di schiavi un popolo, anzi, per dirla con un altro linguaggio, lascia andare mio figlio, il mio primogenito. È questo che dice Dio che Mosè dovrà dire al faraone. Un atto di nascita dove un gruppo di schiavi diventa figlio di Dio, figlio di Dio. È un'esperienza di liberazione che vede come protagonista principale Dio, che strappa questo gruppo di schiavi a queste forze del male e che è disponibile ad intraprendere una lotta cosmica col più grande signore della terra, il faraone, per poter liberare questo gruppo di schiavi e fare il suo popolo. E il passaggio dalla schiavitù verso la libertà diventa la cifra che costituisce l'identità di questo popolo. Ed ogni anno questo popolo sarà chiamato a fare memoria della Pasqua, di questo passaggio. La Pasqua che cos'è se non un passaggio? E a ricordare che noi eravamo schiavi d'Egitto, ma il Signore è intervenuto con braccio forte e potente e ci ha liberato. Israele racconta così il suo certificato di nascita. Chi siamo? Siamo quelli che il Signore ci ha scelto come suo popolo, non perché eravamo più bravi, non perché eravamo più belli, ma perché eravamo più sfigati, perché eravamo più disastrati. Eravamo schiavi e non eravamo in grado di pensare che la vita poteva essere differente. Perché l'avevamo dimenticato, avevamo dimenticato la vocazione originale. Siamo nati schiavi in terra d'Egitto, siamo cresciuti schiavi in terra d'Egitto, e se non ci fosse stato quel Dio che ha chiamato un liberatore, noi non avremmo saputo pensare a un'esperienza di vita differente. Sapete di cosa parlo? Avete mai conosciuto questa esperienza di alienazione così totale? Che vi impedisce di pensare che la vostra vita possa essere differente? Non so, io l'ho conosciuta. Io sono stata una bambina nata in un quartiere disastrato della periferia del mondo, vorrei dire, ma sono nata a Sassari, ma sono cresciuta a Roma. E a pochi anni di vita, 12, 13 anni, mi sono ritrovata a lavorare in un bar. E lavoravo 12, 13, 14 ore al giorno e non mi sembrava così terribile quel tipo di vita. E mentre lo vivevo era normalissimo per me fare quel tipo di vita, alzarmi prestissimo, perché chiaramente non servivo nel banco del bar, io andavo a distribuire le ordinazioni in un mercato. Alle 5 ero già fuori per strada. Alle 5:30 ero già in servizio, e se mi andavo bene staccavo alle 8 di sera, alle 9 di sera, alle 10 di sera, tutto era normale, Se qualcuno mi avesse detto la tua vita può essere diversa, io non avrei nemmeno saputo pensarlo. Adesso quando ripenso a quella stagione della mia vita mi dico, ma io come facevo? Ma come facevo a sopportare quel tipo di lavoro alienante? Non ero in grado di chiedere aiuto e se venivano i servizi sociali a chiedermi come andava, dicevo che andava tutto bene e avrei baciato le mani al mio datore di lavoro. Esiste un livello di alienazione tale per cui tu non sai più riconoscere di essere oppressa se non c'è qualcosa di esterno a te che ti afferra e che ti spinge ad uscire fuori. A me è successo, è successo anche a quel popolo, e chiaramente per quel popolo quell'esperienza è diventata fondante, è diventata un'esperienza di liberazione, un'esperienza di libertà, un passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà. Non che la libertà sia stato un elemento raggiunto, strappati dalla terra di schiavitù, perché Israele ha dovuto scoprire che la libertà è un processo, una liberazione, che avviene in un lungo percorso, 40 anni nel deserto, per imparare la grammatica della libertà, 40 anni nel deserto per imparare tutto da capo, per strappare l'identità degli schiavi e imparare un nuovo linguaggio, una nuova postura. Gli schiavi sono abituati a camminare piegati e ci vuole tanta fisioterapia per camminare eretti con la dignità dei figli. Forse capiamo questi 40 anni del deserto. Gli schiavi sono abituati a mangiare un cibo che mentre gli sazia la pancia li lega al proprio padrone e crea dinamiche di dipendenza, le dipendenze dal cibo. Nel deserto Israele ha conosciuto la fame e ha dovuto imparare a fidarsi di questo Dio e a mangiare un cibo diverso, un cibo che non aveva mai mangiato, un cibo piovuto direttamente dal cielo che faceva dire a questo gruppo di schiavi, Manu, cos'è questo la manna? Un Dio che si propone in un processo di liberazione non solo di strappare le catene di schiavitù, ma poi di prendersi cura degli schiavi che ha liberato, di svezzarli alla libertà, di insegnargli un altro linguaggio. Potremmo leggere così, quelle parole infuocate dall'alto, quelle parole di libertà consegnate a un popolo libero, quelle parole che Dio stesso dà al popolo, che diventano una nuova lingua, una lingua che il popolo dovrà parlare per imparare l'alfabeto della libertà, perché Israele scoprirà nel deserto la fatica più grande non è stata in realtà quella di strappare questo gruppo di schiavi dalle catene d'Egitto, ma di strappare l'Egitto dal cuore degli schiavi. Questo processo di liberazione Israele non andrà come un processo di riformattazione, rieducazione. Gesù rilegge questa vicenda. La Pasqua che noi celebriamo è la riscrittura di Gesù della Pasqua ebraica. Noi non riusciamo a capire la Pasqua di Gesù senza collegarla a quella narrazione originale. Gesù la riscrive con la sua vita e la riattualizza con la sua originalità, ma a partire da quell'esperienza che è prima di tutto un'esperienza politica. Quando noi parliamo di liberazione, pensiamo a qualcosa che riguarda il nostro intimo, il nostro cuore, la nostra possibilità di accedere al paradiso nell'aldilà, ma la narrazione biblica ci dice no, la liberazione, la Pasqua, la risurrezione, prima ancora di riguardare la risurrezione dei morti, riguarda la risurrezione dei vivi, e noi non possiamo annunciare la risurrezione dei morti se non abbiamo sperimentato un'esperienza di liberazione nella vita, perché la Pasqua di Gesù è la Pasqua ebraica. I gesti che noi facciamo nella fede, pensate all'Eucaristia, il cuore della fede cristiana, dove noi ci nutriamo di quella parola di libertà, di quel pane di libertà, di quella manna dal cielo in qualche modo, dove noi impariamo ad essere nutriti, svezzati, non da quel cibo che ci contamina e ci lega con vincoli perversi, come nella schiavitù d'Egitto, ma attraverso quel cibo sobrio, essenziale di libertà. La Pasqua che noi celebriamo durante l'Eucaristia non ha nessun senso, vissuta come esperienza individuale basta. L'Eucaristia nella Chiesa ha senso all'interno di una celebrazione comunitaria. E certo, poi ci sono le nostre distorsioni. Noi trasformiamo quel gesto in un gesto solo intimistico. Spezziamo il pane, condividiamo il vino, ma evitiamo di guardarci negli occhi. Ed ognuno è solo di fronte alla particola. E ci dimentichiamo che quell'esperienza è un'esperienza di popolo, di comunità. Che quella celebrazione non è soltanto il nutrimento, ma è l'annuncio che siamo quel popolo liberato dal Signore. Perché è più facile trasportare l'esperienza di Gesù nell'ambito privato, intimistico, in una zona protetta, fuori dalla storia, fuori dal male, fuori dai disastri. E invece la narrazione biblica, gli Evangeli, e Paolo con gli Evangeli, prima ancora degli Evangeli, visto che Paolo scrive... Prima ci ricordano che invece l'esperienza di liberazione che noi celebriamo con la Pasqua ha a che vedere con una storia di risurrezione dei vivi, che poi diventa caparra, profumo, promessa di una risurrezione ulteriore, ma che se non passa attraverso la nostra esperienza, noi stiamo strappando dalla storia un rito, perdendo nel senso. Allora, ripensare alla risurrezione di Gesù all'interno dell'Esodo significa questo. Significa ricollocare l'esperienza di liberazione di Gesù in una dimensione sociale, dove la liberazione non ha semplicemente a che vedere con le anime belle, dove la risurrezione è qualcosa che riguarda la mia vita qui, oggi, è la capacità di sentire che mi è stata restituita qui ed oggi la dignità dei figli e delle figlie di Dio. E allora voi capite, per esempio, perché nel deserto, Dio consegna queste parole di libertà, ma prima ancora di consegnare quelle parole di libertà, nel dare il cibo, per esempio, la manna dal cielo, da tutta una serie di normative su questo cibo, che noi non notiamo, non capiamo, sì, capiamo nel discorso liturgico, bisogna raccogliere la manna per 6 giorni, il 7° giorno non bisogna raccoglierla perché bisogna riposarsi, non è ancora stata data, non si è ancora arrivati al Sinai, non si sono ancora ricevute le 10 parole dove verrà dato un comando di rispettare le feste, di rispettare lo Shabbat, ma il popolo liberato già riceve un invito a gestire il proprio tempo in maniera diversa, perché il popolo impari mangiando, dormendo, parlando, camminando, che non è più schiavo. E uno dei fattori importantissimi per parlare di libertà è la gestione del tempo. Per 6 giorni lavorerete, il 7° vi riposerete. Questo che sembra un precetto che ha a che fare con sì, dobbiamo rendere il culto al Signore perché il Signore è il creatore della vita, in realtà è prima di tutto un'esperienza antropologica. Quando tu sei schiavo, lavori 7 giorni su 7 nella catena di montaggio del faraone, ma quando tu sei libero puoi distinguere tra il tempo ordinario e il tempo straordinario. Puoi imparare che i tempi della vita sono diversi. Non hai più bisogno di lavorare 7 giorni su 7 a Cottimo nella fabbrica di mattoni. Puoi fermarti e riconoscere il tempo della festa. Piccoli segnali che ci dicono che abbiamo di fronte un'esperienza di liberazione che prima di tutto passa attraverso la vita qui, oggi. E quando noi mettiamo il precetto della domenica, non è tanto un peso, un macigno, quanto piuttosto l'invito in quello spazio a fare memoria del fatto che siamo liberi. Gli schiavi continuino a lavorare 7 giorni su 7, ma chi è libero deve avere la possibilità di riconoscere nella propria vita il tempo ordinario dal tempo della festa, i tempi normali dai tempi forti della fede, la sapienza liturgica che ci propone nel ciclo dell'anno i diversi tempi, anche questa preoccupazione, che non è tanto una preoccupazione per tutelare i diritti di Dio, piuttosto una preoccupazione di tutelare la nostra umanità, di far sì che ci sia un memoriale continuo. I tempi delle persone libere sono differenti e accanto al tempo del lavoro c'è il tempo della festa. Non che gli ebrei non conoscessero il tempo della festa in Egitto, ma sapete come lo conoscevano? E gli egiziani facevano le feste e gli ebrei lavoravano. Così lo conoscevano. Come un tempo ingiusto, dove chi poteva si asteneva dal lavoro. E chi era schiavo continuava a fare il lavoro anche per i padroni. Quel tempo è finito. E tutti i segnali lo ricordano. E Gesù, quando ripercorre la sua vicenda, ci sta raccontando questo. Ci sta raccontando che quella risurrezione che noi abbiamo, quella morte, quella risurrezione che noi abbiamo trasformato in qualcosa di così interno al mondo religioso da rischiare di perdere il senso. Ora io non dico che ne abbiamo perso il senso, forse nella vostra tradizione cristiana questo senso non l'avete perso, ma vi assicuro che nella mia tradizione spesso questo senso lo perdiamo. E poi accade il miracolo, la memoria di alcuni gruppi che ci rammentano la diversità di questa narrazione e che questa narrazione ha a che vedere con la liberazione. Io appartengo alla tradizione battista e le chiese battiste sono caratterizzate da un elemento che diventa quasi folklore, ma è molto di più che il folklore, che sono i gospels. Conoscete questo genere musicale che ormai è famoso in tutto il mondo? Ecco, i gospel nascono nelle chiese battiste. I gospels non sono un genere musicale che nasce così, attraverso l'invenzione artistica di alcuni artisti. I gospel sono una memoria scomoda, storica. Se voi andate in una chiesa battista afroamericana, perché i battisti si diffondono soprattutto negli Stati Uniti e tra le comunità afroamericane, voi scoprirete un gospel che è diverso da quello che voi cantate nelle chiese attraverso l'armonizzazione delle voci. È un gospel dove ci sono molte dissonanze, per esempio. È quasi delle stonature. Quelle che a noi appaiono dissonanze e sonature sono elementi importantissimi del gospel, perché sono la memoria storica collettiva di un popolo che è stato deportato dall'Africa, rapito, legato, assemblato nelle stive delle navi, per poi essere utilizzato come carne da macello, come schiavi nelle piantagioni di cotone o nelle case dei bianchi. Questa memoria collettiva è rimasta viva attraverso i gospel. I gospel sono, attraverso queste dissonanze, ci restituiscono quel senso di disagio che non vuole armonizzare il canto, e no, vuole creare il mal di mare. Perché rimanga nel canto quello che la memoria storica puntuale non è stata in grado di mantenere. Molti africani, molti americani di origine africana non sapranno dire chi sono i loro antenati. Una storia come quella di Alex Haley, Kunta Kinte, lo ricordate? Radici, è una storia che con molta fatica ha ricostruito una genealogia, ma è un caso eccezionale tra i tanti. In genere questi schiavi hanno perso la loro memoria di dove venivano, quali erano i nomi dei loro antenati, quali erano le loro usanze. ma il gospel l'ha mantenuto. Voi ascoltate un gospel cantato da una corale afroamericana e improvvisamente sentite il disagio, sentite il rumore del male nella pancia. E poi vedete la coreografia e voi dite, la classica coreografia della Coca-Cola, we shall overcome, oh happy days, abbiamo tutto spettacolarizzato, ma quella coreografia era di nuovo una spina al fianco, perché era la memoria di quando gli schiavi a due venivano legati nella stiva e per muoversi dovevano necessariamente dondolare. Ecco, nella mia tradizione sono proprio gli afroamericani che ci hanno ricordato, rammentato, che la risurrezione, la morte e la risurrezione di Gesù non ha solo a che vedere con la promessa del paradiso nel cielo, ma a che vedere con la libertà qui, ora, oggi. E noi fatichiamo a ricordarci di questo. E abbiamo bisogno di ritornare a quella narrazione antica, di collegarla all'Esodo e di sentire che quella storia di liberazione, di questa vicenda tragica, di colui che ci ha mostrato il volto di Gesù e di Dio che viene fermato, sommariamente processato per poi risorgere, riguarda anche la nostra liberazione qui e ora. E certo, il tema si fa complesso, perché io non voglio sciogliere tutti i nodi legati alla la morte e la risurrezione di Gesù. Ancora adesso fatichiamo a capire che cosa è davvero accaduto. Sappiamo di quel processo sommario, sappiamo anche che cosa è accaduto. La sua comunità, i suoi, a un certo punto hanno iniziato ad essere disgregati e qualcuno all'interno dei suoi ha iniziato a non fidarsi più di questo cantore del regno e a tradirlo e a venderlo o a rinnegarlo, e qui il racconto di Gesù si differenzia dall'Esodo, perché guardate che c'è una continuità ma anche una discontinuità tra la storia di Gesù e la storia dell'Esodo. Cosa voglio dire? Nell'Esodo noi abbiamo un popolo schiavo, un leader chiamato da Dio, Mosè, che convince questo popolo ad intraprendere un cammino di liberazione. E un popolo che quella notte, tutto compatto intorno al proprio leader, poi mormorerà, poi per carità non saprà stare, ma in quel momento, il momento dell'uscita, il momento in cui le donne svegliano i bambini perché bisogna partire, tutti sono unanimi nel desiderare lasciare la terra d'Egitto. Tutti, come un sol corpo non spezzato intorno al proprio leader che porta la liberazione che Dio gli ha affidato. Tutti, uomini, donne, bambine, attraverseranno insieme il mare che si divide al loro passaggio per mettersi in salvo. Questa è la narrazione dell'Esodo che porterà il popolo a cantare, e cantano tutti, a iniziare dalle donne, Miriam, la liturgista, che la sorella di Mosè, che prende il tamburello ed invita alle danze le donne, e poi si uniscono gli uomini. E la liturgia ha a che vedere con la storia, con l'esperienza politica, non è altro dalla storia in quella vicenda. Diversa è la vicenda di Gesù. Paolo ci ricorda così l'istituzione della cena. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese il pane, dopo aver detto la preghiera di ringraziamento, lo spezzò, lo fece passare tra i suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E nello stesso modo fece con il pane. L'istituzione della cena, così come è raccontata, come è consegnata alla comunità di Corinto. Sentite la differenza? E sentite come Paolo sintetizza: io ho ricevuto quello che mia volta vi ho trasmesso, per cui come ha ricevuto la tradizione, Paolo non si è inventato niente, l'ha ricevuto da chi gli ha testimoniato la fede, perché lui non ha incontrato storicamente Gesù Cristo. Paolo non lo ha conosciuto storicamente, Gesù era già morto quando Paolo ha udito quella voce, ha fatto quell'esperienza mistica. Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Quando perseguitava i cristiani. Ma quello che lui ha ricevuto alla catechesi che è stata fatta è questo, che nella notte in cui fu tradito prese il pane. Notate subito l'elemento discordante? Che mentre c'è un popolo schiavo in Egitto, che si coalizza intorno al suo leader per iniziare questo cammino di liberazione, tutto inizia con un'esperienza di tradimento. La vicenda di Gesù in quella notte è una vicenda devastante, 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 perché egli non è perseguitato da un gruppo esterno, i farisei, gli scribi, i sacerdoti, il potere politico romano, ma è prima di tutto non al sicuro all'interno della propria cerchia di amici. L'esperienza più tragica che Gesù vive è il fatto di essere consegnato dai suoi, che il gruppo che avrebbe dovuto coalizzarsi intorno a lui e fargli da scudo, in realtà è quello che lo vende, e lo vende per niente, per 30 denari. E l'esperienza dell'istituzione della cena è segnata da questa esperienza di fallimento, della nostra incapacità di stare nella libertà, di stare nel progetto di libertà. La cena del Signore ha questo sottofondo tragico, non soltanto perché ci ricorda la morte di Gesù, una morte violenta, una morte ingiusta, ma soprattutto perché ci ricorda di amici che non sono stati in grado di farsi solidare con il loro amico, il loro compagno, quello che avevano vissuto. E permettete di prendere un racconto dove Gesù prova a spiegare quello che avviene. Nell'Evangelo di Marco, che è il Vangelo più antico, si entra nella Pasqua attraverso una finestra. È una finestra particolare, un episodio marginale che raramente noi ricordiamo nel celebrare la Pasqua, ma che invece per Gesù diventa una lente, una chiave per farci entrare nella sua morte e nell'annuncio della risurrezione. Ed è una chiave importante non soltanto perché il Vangelo ce la consegna come portale d'ingresso per la Pasqua, ma anche una chiave importante perché può aiutarci a rispondere ad alcune domande su cui ancora non abbiamo le idee chiare. Ma perché Gesù doveva morire? Perché è stato necessario che morisse? E noi sentiamo che le risposte che ci ha consegnato il Catechismo ci lasciano qualche inquietudine. Perché? Era necessario che morisse nostro Signore Gesù Cristo? Era un progetto di Dio? Dio ha mandato quel figlio nel seno di Maria perché progettava di farlo poi morire sulla croce? E noi lo diciamo tranquillamente questo, ma ci ascoltiamo quando diciamo questo? Che cosa stiamo dicendo? Chi è il Dio che io sto annunciando quando dico una cosa del genere? Un Dio che fa incarnare suo figlio nel ventre di una donna perché pianifica di offrirlo come sacrificio soave per liberarci dal peccato. E questa è la teologia in cui io sono cresciuta. Voi avete ricevuto un altro tipo di teologia? Vedete come trasversalmente le chiese cristiane su questo hanno fatto i loro cortocircuiti? Ma ci convince questa cosa? Che Dio è? Che padre è? Uno che non ferma la mano di chi vuole uccidere suo figlio. Almeno con Isacco l'ha fermata quella mano, il sacrificio sospeso. Perché Gesù deve essere il sacrificio perfetto? Quello che sto provando a dire è: Gesù è nato con un copione scritto sulla sua vita e lui è stato un attore che ha recitato ogni battuta come Dio gliel'ha segnata. Oppure la questione è importante, perché riguarda poi, se la morte di Gesù riguarda anche la nostra morte, se la risurrezione di Gesù riguarda la nostra risurrezione, se l'immagine che noi consegniamo di Dio e Gesù è l'immagine del nostro Dio, che cosa stiamo dicendo della nostra umanità? Voglio dire, in gioco lasciamo perdere Gesù. Ci sono le nostre vite. Noi nasciamo con un libretto di istruzioni già scritto? Noi nasciamo dove i nostri giorni sono già contati ed ogni cosa che ne facciamo è già prefigurata, per cui noi semplicemente siamo gli attori di un copione che è stato scritto per noi? Qualcuno scuote la testa, ci spaventa un'immagine di umanità di questo tipo e ci spaventa soprattutto un Dio di questo tipo. Che Dio annunciamo? Il grande burattinaio della storia. Che immagine di storia? È una visione molto determinista questa. Ma noi la rifiutiamo per noi, perché non dovremmo rifiutarla per Gesù? Perché pensare che era scritto che Gesù andasse a Gerusalemme, fosse consegnato nelle mani dei suoi assassini, fosse tradito dai suoi? E no, abbiamo scritto, ha riscritto alcune vicende. La storia di Giuda, Giuda ci appare in questa logica una vittima, un esecutore di un progetto, qualcuno che ha obbedito a un comando più alto. E mi sembra di sentire la storia dei nazisti che hanno dichiarato io sono obbedito. Capite che dietro la narrazione che noi facciamo della Pasqua non c'è in gioco soltanto la narrazione di una festa, ma c'è in gioco un'immagine di Dio e soprattutto un'immagine di umanità. Perché possiamo pure non preoccuparci di Dio, avrà le spalle grosse, ce l'ha le spalle, non lo so, ma io mi preoccupo dell'immagine dell'umanità che si, perché tutte le volte che ci facciamo un'immagine di Dio, ci facciamo anche un'immagine di umanità. Quando io dico Dio giudice, che immagine di umanità ci facciamo? Io mi immagino il controllo della polizia quando sono in macchina e vedo una pattuglia e so che i miei documenti sono a posto, però ho le farfalle nello stomaco. E sono gentile, ma vorrei davvero dire altro. Sono tesa, ma faccio la rilassata perché sono preoccupata. Patente libretto. E mi dico, forse qualcosa non è a posto, forse un fanalino. Il Dio vigile mi porta a nascondermi, mi porta ad un rapporto falso, mi porta ad aver paura. Se io vi dico come Gesù ci ha raccontato attraverso i suoi gesti, Dio è un medico che cura le mie malattie, che ascolta i miei disagi. Che immagine vi fate di umanità? Davanti al medico, se noi abbiamo un problema, o ci teniamo a raccontare tutto, e non abbiamo paura a metterci a nudo. Anzi, ci arrabbiamo se non ci visita per bene. Come ci arrabbiamo? Capite che, ditemi che Dio mi raccontate e vi dico che immagine di umanità vi fate. Farsi un'immagine sbagliata di Dio non è un problema di Dio, è un problema dell'umanità, è un problema antropologico. E allora raccontare la Pasqua in una certa maniera, perché noi andiamo in automatico, ripetendo delle formule che non capiamo più, è morto per i nostri peccati, per cancellare il peccato originale, significa veicolare un'immagine di umanità che ha le sue conseguenze. E allora noi dobbiamo chiederci, è questa l'immagine di Dio che i Vangeli ci comunicano, che Paolo ci comunica, attraverso, che Gesù ci comunica? E allora ecco perché io mi permetto di andare a, prendo una miniatura, un piccolo racconto, un racconto quasi parabolico che ci fa entrare nella Pasqua di Gesù. Lo troviamo al capitolo 14 di Marco ed è un racconto collocato strategicamente lì perché vuole spiegarci il senso della vita e della morte di Gesù. E allora io non ho risposte rispetto a questa morte, non ho la pretesa adesso di addomesticare un evento così complesso come la morte di Gesù, però vorrei problematizzarlo perché noi in tempo di Quaresima possiamo rinterrogarci sulle grandi parole della fede. Sentite qua, inizio del Vangelo del capitolo 14, mancavano 2 giorni alla Pasqua. E alla festa degli azimi, il ricordo della festa in cui il pane non è stato lievitato perché si partiva in tutta fretta. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con l'inganno per ucciderlo. E infatti dicevano: non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di un popolo. Eccolo, un Gesù famoso, un Gesù dove c'è una cospirazione dei capi dei religiosi, ma una cospirazione che tiene anche conto del fatto che Gesù trova il consenso del popolo, è uno che piace alla gente. E allora non durante la festa di Pasqua, che è una grande festa di raduno delle persone, bisogna trovare un altro momento. E poi ci viene raccontata questa storia. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, e mentre era a tavola, entra una donna. Aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato, di nardo puro, di grande valore. E rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono e dicevano tra di loro: ma perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darlo ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, ma perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me. I poveri li avete sempre con voi. Quando volete potete fare loro del bene, ma a me non mi avrete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. E in verità, io vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà ricordato in memoria di lei. E Giuda Iscariota, uno dei 12, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. Ed essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Perciò egli cercava il modo e il momento opportuno per consegnarlo. Vedete come questo racconto è come una perla incastonato in una storia terribile, una storia dove si cospira dall'esterno e dove dall'interno degli amici c'è l'idea di vendere l'amico. Ecco, c'è questa piccola finestra. Io mi permetto di entrare per questa porta di servizio, che a me sembra invece una porta molto importante, per porci le domande sulla fede che hanno a che vedere con la morte e la risurrezione di Gesù. Era necessario che Gesù morisse? Era l'unico modo perché il Signore potesse cancellare il mio peccato? Che cosa vuol dire essere salvate dal peccato? Che cos'è questa morte di Gesù? Sono queste le domande che ci facciamo, e quando proviamo a spiegare qualcosa ci sfugge. Allora lasciamo parlare questo racconto, che è molto evocativo, chiaramente è una specie di parabola. Improvvisamente c'è una cospirazione esterna, si cerca di far morire Gesù, si apre una finestra. Voi dovete immaginare una bella cornice nera a lutto, e all'interno di questa cornice una piccola luce perché c'è un buco nella tela, ma quel buco nella tela vi permette di vedere qualcosa del quadro di morte che si sta delineando. Per cui ecco che entriamo da questa luce e ci troviamo in una casa. Non sappiamo chi sia Simone il lebbroso, probabilmente Gesù è in casa di Simone il lebbroso perché deve rimanere nascosto, per cui andare nella casa di uno che è impuro forse è il modo più facile di rimanere nascosto. I discepoli sono con lui. Nella casa irrompe una donna, non dice niente, non sappiamo il suo nome. Una donna che entra ed ha un vasetto, e tante storie ci ricordano, perché i Vangeli riprendono questo racconto e lo raccontano in tanti modi. Per esempio, per Giovanni, chi fa un gesto del genere di rompere un vasetto di olio prezioso che può essere venduto per 300 denari? Pensate che per la vita di Gesù si è contrattato per 30 denari, cioè quel vasetto vale 10 volte di più della vita di Gesù, per capire la proporzione. Ecco, Giovanni attribuisce questo gesto a Maria di Betania, l'amica, la discepola che lo ascolta ai suoi piedi e che gli unge i piedi. Marco ci consegna invece una donna anonima, una donna autorevole, perché entra a questo vaso prezioso lo spezza e lo mette nel capo di, lo unge, unge Gesù. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca, certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, io abiterò nella casa dell'Eterno. Notate il gesto, un gesto forte, perché certo è un gesto intimo il toccare il capo, è un gesto molto forte. Quando nelle chiese noi dobbiamo scambiarci reciprocamente la benedizione, una cosa che impariamo nel linguaggio liturgico è che toccare il capo no, puoi far toccare le spalle, il capo è molto delicato, crea una situazione di grande intimità toccare il capo di una persona, oltre a un problema di autorevolezza, e allora facciamo mettere la mano sulla spalla, è più cordiale, ha la stessa forza del contatto, ma questa donna tocca il capo di Gesù e lo unge con questo profumo di nardo purissimo, un profumo mediterraneo, unge Gesù. Un gesto di cura, un gesto di attenzione, un gesto però anche solenne, perché quasi sacerdotale, un gesto liturgico. Ungere il capo di qualcuno vi rimanda ad altre storie bibliche? Il profeta che ungeva il re, l'unto di Dio. Vi ricordate? Samuele, Nathan, così viene unto, il Cristo vuol dire proprio questo, unto, per cui siamo qui di fronte a qualcuno che trasforma Gesù nel Cristo, ed è una donna anonima, ma autorevole, non è un tappetino ai piedi di Gesù, non è una vittima, è una donna autorevole, è una donna che sa quello che fa e che agisce senza dire una parola, ma Gesù spiega il suo gesto. E allora la reazione dei discepoli, che iniziano immediatamente a scandalizzarsi, a dire ecco guardate che spreco, si poteva prendere questo profumo, venderlo e darlo ai poveri, sembra una reazione da una parte ragionevole, il buon senso, l'istanza etica, il buon senso dell'etica, ma dall'altra parte come di un gruppo che non si rende conto della situazione. Avete sentito la cornice, una cospirazione contro Gesù, e la parte sotto della cornice, Gesù che si, Giuda che si muove per vendere Gesù ai capi e concordare una cifra di denaro, e all'interno un Gesù che siede a tavola. Ma voi pensate, ma quel povero Cristo si sarà goduto quest'ultimo pasto? Sentiva questo puzzo di morte intorno a lui? Ma certo che lo sentiva. Siamo stati nel Getsemani, o saremo subito dopo in Marco nel Getsemani, e nel Getsemani verrà anticipata tutta la passione che la narrazione della Pasqua ci donerà in maniera molto sobria, la crocifissione è un racconto molto sobrio. I sentimenti di Gesù li abbiamo nel Getsemani, quando lui piange, quando lui arriva a piangere sangue. Ecco, la scena prima del Getsemani, c'è una donna che entra nella sua vita e lo profuma, mentre lui è a tavola. E qui io mi stupisco di questi discepoli che sono proprio ignari di quello che sta accadendo. Tutti i segnali ci sono, almeno sono consegnati alla lettrice, all'attore, chissà che cosa sta accadendo qua, che ormai è arrivato il momento, siamo negli ultimi momenti della vita di Gesù. E siamo a tavola e nessuno si accorge che qualcuno ha lo stomaco chiuso, che qualcuno forse non riesce a mangiare. Siamo lì con un gruppo di persone che discutono sul fatto che si potevano vendere questo profumo e darlo ai poveri, e non si rendono conto che hanno un povero in mezzo a loro, perché non possiede più niente. Cosa possiede questo povero? Nemmeno più la sua vita. Ormai la sua vita è stata venduta. Non ce l'ha più, e questo gruppo di amici non si fa solidare con la sua angoscia, non c'è nessuno che gli tiene la mano durante la passione, come ci piace la figura di Giuseppe d'Arimatea, o anche la tradizione ce la consegna, la Veronica che asciuga il volto di Gesù, no? Queste tradizioni, non so, Giuseppe d'Arimatea sì, ma la Veronica non è una tradizione biblica, ma ci è servita perché abbiamo voluto pensare che almeno qualcuno avesse provato pietà di fronte a quell'uomo. Ecco, qui il Vangelo di Marco ci concede qualcosa, ci concede il fatto che nel momento della disperazione una donna si è fatta amica, anonima, ha fatto un gesto di cura, quasi una carezza, ma anche un gesto molto forte, regale. È come se con il linguaggio del corpo le avesse detto a Gesù: tu sei l'unto, io ti ungo, ti preparo per questo passaggio di liberazione. La tua vita non finisce in una tomba. Io non so che cosa Gesù abbia provato, però Gesù lo racconta. Quando vede che i suoi discepoli si arrabbiano con la donna, dice la frase con cui è iniziato il ministero di Gesù, almeno in Matteo: io a Giovanni Battista non sono degno di nemmeno di scioglierti i calzari. E Gesù dice: lascia fare. Dice questo: lasciatela fare, ha fatto una cosa buona per me. E in questo buono noi pensiamo la buona azione, il fioretto, no, è il tov della creazione. E Dio vide che era buono, Dio vide che era molto buono, perché mi ha preparato per la mia morte, in anticipo, ha anticipato la mia morte. E poi c'è questo detto di Gesù, rimasto inascoltato, ancora oggi: io vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà annunciato l'Evangelo, ci ricorderemo di quello che questa donna ha fatto in memoria di lei. Sentite anche il linguaggio: fate questo in memoria di me. Il linguaggio è anche forte. Noi di questa donna non ricordiamo il nome e sicuramente sappiamo annunciare l'Evangelo, la Pasqua, rimuovendo totalmente questo episodio. Anzi, passiamo dalla congiura a Giuda che vende e censuriamo questa storia che ci sembra marginale. E invece Marco ce la consegna come chiave di lettura, perché ci sta dicendo qualcosa su questa morte, e ce lo sta dicendo Gesù che si fa interprete del gesto che questa donna fa. La vita di Gesù è come un profumo pregiato. La sua morte, quel profumo che viene spezzato e versato. E noi pensiamo che tutto sia finito, che sia uno spreco quella vita. E invece il profumo si espande. Il profumo arriva fino a noi. Il profumo non lo puoi trattenere. L'immagine che Gesù consegna della sua morte è un'immagine che ci dice: quell'evento puntuale tu non lo puoi trattenere. Quell'evento che apparentemente sembra una vita sprecata, in realtà è una vita che profuma di buono il tanfo di morte e di odio intorno. Ecco, è chiaramente un'immagine poetica. La scrittura non ha la pretesa di dare una spiegazione logica, razionale, determinista sulla morte di Gesù, ma forse ci aiuta a capire qualche cosa. Che tutte queste idee: era necessario che Gesù morisse per i nostri peccati, per salvarci dal peccato, sono esercizi mentali che non appartengono alla narrazione biblica. La narrazione biblica sembra più andare nella logica della gratuità. Era più che necessario, era oltre il necessario. La logica del necessario è una logica economica. La logica del profumo sprecato è una logica estetica, gratuita, bella. Gesù prova a raccontare la sua morte come un profumo che si espande. Nel momento in cui cerchi di rinchiuderla, ecco che esce fuori. Un altro modo per annunciare attraverso questa narrazione la risurrezione che verrà alla morte. Allora, vedete, io non vi ho consegnato risposte rispetto a il senso della morte di Gesù, ma vorrei che noi recuperassimo questa esperienza di profumo, la vita di Gesù come un profumo che non puoi trattenere, la morte di Gesù come un vasetto di alabastro pregiato che è stato necessario rompere perché spandesse il suo profumo, e quel profumo arriva fino a noi. E se noi seguiamo la scia di quel profumo, noi facciamo memoria e noi teniamo lontano quei demoni mortali che puzzano di morte. Il linguaggio necessariamente si fa poetico, ma è soltanto la poesia che può raccontarci il senso di questo mistero. Nel momento in cui pensavano che tutto fosse finito in una bara, ecco che viene annunciato che il Signore vive e risorge nell'esperienza di quel gruppo di fuggiaschi che si ritrova e si ricorda delle parole di Gesù e lo sente presente. Che cosa è accaduto? Noi non riusciamo a raccontarlo, anche tutti i racconti di risurrezione sono abbastanza sobri. Ci raccontano dei segni della risurrezione, ma che cosa davvero sia accaduto? Non lo sappiamo, però ne sentiamo gli effetti. E quel gruppo non ha più paura di ritrovarsi insieme, di condividere il pane e di iniziare quel cammino di liberazione che li porterà a diventare comunità, fratelli e sorelle, non comunità perfette. Le comunità primitive sono tutt'altro che perfette, sono proprio come noi, comunità litigiose, ma con tutte le fatiche sono comunità che riescono a sentire la presenza del Signore e che tutte le volte che si ricentrano intorno a quel profumo ritrovano il senso della loro vocazione e possono annunciare al mondo che il regno di Dio è vicino. Ecco, mi piacerebbe che l'esperienza di Quaresima fosse questo, il riattivare i nostri sensi della fede, tutti i sensi, i nostri occhi per vedere oltre, le nostre orecchie per riascoltare con parole nuove quelle narrazioni e soprattutto l'olfatto per sentire il profumo di risurrezione di Gesù nella narrazione evangelica, ma soprattutto nelle nostre vite. E poi il gusto con cui aspettiamo di celebrare insieme quel pane spezzato che il Signore ci ha donato per nutrirci, con un cibo altro che non viene da noi, ma che è del Signore, che ci mette in piena comunione. Ecco, la Quaresima sia questo, sia un riattivare i sensi al desiderio di fede, riattivare i sensi in modo che la cenere venga scacciata e la brace faccia risentire il proprio calore. Grazie.
Se c'è qualche cosa da precisare, da sottolineare, qualche domandina.
A proposito del determinismo, no? Più volte Gesù delle volte dice bisogna che questo accada perché si compia ciò che è stato scritto, e questo è determinismo. Questa cosa non fa un po' a pugni con quanto abbiamo detto finora a proposito del fatto che tutto sia stato scritto?
Sì, io credo che il senso di queste parole vanno nella direzione di dire che quanto avviene nella storia non è totalmente fuori dal mio controllo, cioè che quanto avviene ha il suo senso, ha il suo scopo. Considerate che questa è una riflessione che la comunità cristiana fa in retrospettiva, alla luce della Pasqua, ripensando alla vicenda di Gesù, scopre che questa morte in realtà ha ricreato una comunità. Questa morte è stato un parto che ha fatto partorire la Chiesa, per cui senza voler troppo addomesticare queste parole che rimangono misteriose, io ho la sensazione che leggerle in chiave deterministica sia un po' riduttivo, che ci sia più la possibilità di dire, proprio come poi l'Evangelo di Giovanni andrà molto in questa direzione, che la sua vita nessuno gliela prende, è lui che la dona spontaneamente. E in questo tentativo c'è di nuovo l'esigenza di dire io non sono una vittima ignara di un copione già scritto per me, Io scelgo, nel racconto di Giovanni ancora più forte, perché ricordate la scena in cui viene arrestato? Quando viene chiesto se tu Gesù il Nazareno, e lui dice sono io, lasciateli andare, sono io. Compie questa scena dove si fa avanti perché la comunità, i suoi, siano protetti. Un teologo cattolico che oltretutto ha insegnato, forse ancora continua a insegnare qui a Milano, Sequeri, ha scritto un bellissimo libro, difficile, complesso, Dio affidabile, dove valorizza proprio questo aspetto di una cristologia dove la morte di Gesù è il tentativo di Dio di fare scudo con il suo corpo e di dire: perché nessuno si faccia male, prendete me. E di fatto non vi suona strano questo fatto che nella narrazione degli eventi che riguardano l'arresto di Gesù, l'unico arrestato è Gesù, cioè c'è un gruppo che cospira contro il potere religioso e politico e l'unico che viene fatto fuori è il capo. E infatti la scena di Pietro è una scena che richiama il fatto che tutti sono in pericolo. Perché se tutti sono in pericolo solo lui? Ecco di nuovo questo tentativo di raccontare che la vicenda di Gesù nella narrazione evangelica non è una vicenda deterministica, è una scelta del leader di proteggere, di una chioccia di proteggere i suoi pulcini, è una scelta di consegnarsi. Luca ce lo racconta in un passaggio importantissimo dell'Evangelo, quando ci viene detto che Gesù indurì il volto verso Gerusalemme, che ormai prese la direzione di andare verso il centro del potere, anche a costo di essere arrestato, e sapeva benissimo. Però una cosa è anche a costo di essere arrestato, un'altra è pensare che sia stato ordinato da Dio che lui doveva andare a Gerusalemme per essere arrestato, per essere processato, ucciso, perché il suo sangue ci salvasse dai peccati. Capite che c'è una differenza enorme rispetto a questa interpretazione, perché di fatto poi che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo letto la morte di Gesù separata totalmente dalla vita di Gesù. Tutto quello che è avvenuto prima è un po' accessorio, perché il culmine è la morte, è la morte che ci salva dal peccato, ma è la morte che ci salva dal peccato? O non è il profumo di questa vita? Le sue parole, i suoi gesti, i suoi segni, i suoi insegnamenti, i suoi banchetti, la sua morte e la sua risurrezione, cioè abbiamo amputato questa vita di quel momento ultimo che è la morte, ne abbiamo fatto il momento in cui abbiamo ridotto Gesù all'agnello sacrificato sull'altare del sacerdote per un sacrificio propizio a Dio. È questo che noi facciamo ed è questo che io discuto, se è il caso di ridurre la vicenda di Gesù così complessa a questa interpretazione, che è una delle tante, ma è una delle tante, noi l'abbiamo assolutizzata.
Gesù che più volte ha detto, ha annunciato che sarebbe morto, che sarebbe risorto, non è stato lui a dire uno di voi mi tradirà, quindi sapeva la sua venuta, tutta la sua storia ha un percorso di vita che è finita con la morte. Se non ci fosse stata la morte non ci sarebbe stata nemmeno la resurrezione. Nel suo percorso di vita, lo ha detto lui stesso tante volte, che sarebbero accadute tante cose, anzi ha rimproverato in più di un'occasione gli apostoli, dice: ma come, io ve l'ho detto che sarebbero successe queste cose qui, che sarei morto, sarei tornato, sarei resuscitato, insomma, ve l'ho detto queste cose qui.
Sì, però nella narrazione i tre annunci della morte di Gesù sono anche annunci dove egli racconta che questo regno che i discepoli immaginano come un regno di gloria, un regno di potenza, un regno di esproprio del palazzo d'inverno, in realtà è un evento anche tragico, e di fatto È importante l'annuncio di Gesù, ma è importante soprattutto la reazione dei discepoli, perché la prima volta Pietro si arrabbia, dice: tu mi deprimi il gruppo, per favore, per cui si permette di fare la maestrina a Gesù, per cui Pietro che insegna a Gesù come bisogna parlare in pubblico. Nel secondo annuncio Giacomo e Giovanni chiedono se possono sedere alla destra e alla sinistra del trono, cioè la reazione dei discepoli di fronte al fatto che la vicenda di Gesù sta andando verso a una tragedia, a un conflitto che porterà necessariamente a violenza e morte, è una vicenda di rimozione. Cioè c'è da una parte Gesù che prova a dire ai suoi: guardate che le cose non sono come le immaginate voi, non è che andiamo a Gerusalemme tutti Osanna al figlio di Davide, no, non avviene questo, fate i conti con il fatto che io mi preparo. Allora, noi possiamo interpretare questa cosa come Dio che aveva già fissato questo, o semplicemente come il fatto che le azioni di Gesù, la sua coerenza, la sua fermezza nel mettersi dalla parte degli ultimi hanno disturbato i poteri forti, e non ci voleva una grande, una chiromante o un profeta per leggere il futuro, perché si sentiva che dall'inizio, ma pensate a Gesù a Nazareth, cosa fa la sua comunità? Lo vuole buttare di sotto e lui si fa da parte e se ne va, perché probabilmente, insomma, iniziare con la morte non era il massimo. Cioè la vicenda di Gesù ha sempre trovato questa forte opposizione, per cui o Gesù era cieco, o Gesù era uno che come discepoli rimuoveva il problema, oppure 2 più 2 lo mette di fronte al fatto che non è proprio uno che piace ai poteri forti, piace alle folle, ma non piace ai poteri forti. Come interpretiamo quello? La discrezione biblica è quella di lasciare un silenzio, cioè di lasciare alla mia intelligenza e alla sua intelligenza e all'intelligenza della Chiesa di discutere su questo. Io non pretendo che questa posizione di dire mi fa fatica pensare a un Dio che abbia già scritto la vicenda della morte di Gesù prima ancora che Gesù vivesse questa esperienza. La metto in tensione come altra possibilità, ma è una tensione legittima, perché dobbiamo anche interrogarci su quale immagine di Dio noi verifichiamo nell'aver assolutizzato come un dogma il fatto che non era possibile per Dio salvare l'umanità senza questa morte violenta. Io per esempio non riesco a pensarlo. Penso che poi la genialità biblica, che è sempre un tema comune, è stato di trasformare il male in bene. Dio è questo. Trasforma il male in bene, sempre. Le parole conclusive della Genesi, quando i fratelli di Giuseppe dicono: adesso che il nostro padre è morto, tu ti vendicherai contro di noi. Giuseppe dice: ma sono forse io Dio? Voi avete cospirato il male contro di me, ma Dio ha trasformato il male in bene per la salvezza di un popolo. Ecco, il Dio biblico è questo, che trasforma le nostre paludi, i nostri muri, i nostri strappi in possibilità di vita, fino all'estremo che è la resurrezione. Allora mi dico, in questa vicenda dove noi abbiamo fallito ad accogliere questo Dio che si è fatto umano e a proteggerlo, a custodirlo, ad imparare, Dio non ha agito vendicando e mandando il diluvio, ma ha agito trasformando, ricreando il nuovo, attraverso una comunità che ritrova il suo senso in questa assenza come presenza vera. È questo che voglio dire, che le interpretazioni troppo schematiche rimangono un po' strette rispetto a una vicenda così, così complessa, perché in gioco c'è quale immagine di Dio. E poi sono d'accordo sul dire, certo che Dio tiene le redini della storia, ma si recita soggetto, perché è questo quello che sto provando a dire, che io credo che Dio abbia fatto il tifo perché Gesù non fosse arrestato, non fosse perseguitato e che i discepoli l'avrebbero accolto e capito il suo progetto di regno. Io credo che Dio faceva il tifo, e forse sulla croce ha pianto quando Gesù pregava: mio Dio, perché mi ha abbandonato? Dio era lì, inerme, come un padre quando si trova di fronte a un figlio che muore non può proteggerlo dalla malvagità. Mi immagino questo, insomma. E su questo chiaramente c'è tutta la teologia nel Novecento che ha riflettuto dopo gli eventi di Auschwitz. Perché Dio non è intervenuto ad Auschwitz per fermare? Andiamo nella stessa direzione.
Allora qual è il progetto di Dio per il figlio?
Ma io credo che il progetto di Dio per l'umanità è raccontato nelle due narrazioni, la creazione e l'esodo. Cioè queste due narrazioni che vengono continuamente riscritte ci raccontano di un Dio che crea il mondo e lo fida a un'umanità che riconosce come nella prima creazione regale, a immagine e somiglianza di Dio, maschio e femmina, è capace di cura, crea l'umanità perché si prenda cura del giardino, lo custodisca. La vocazione del contadino non è un lavoro, è un atteggiamento di cura verso il creato. E poi l'esodo, che l'umanità non è destinata alla schiavitù e al lavoro alienante, ma a un percorso di liberazione, un'uscita dalle proprie schiavitù. E io credo che l'esperienza di Gesù è un'esperienza che ci ricorda questo progetto originario, che è come se noi l'avessimo dimenticato, e ci restituisce questo senso. Il punto è...
Il progetto sarebbe la ricerca di una memoria?
No, il progetto sarebbe una fedeltà alla dignità, alla libertà che fa parte della nostra umanità, una libertà nella condivisione. Questo è il progetto. Cioè, liberati dal peccato, che cosa significa? Se non catene che si spezzano. Quali sono le immagini con cui, vedete, già liberati dal peccato? Cioè, è possibile vivere una vita nella libertà e nella cura? È possibile che l'umanità sia destinata a questo e non alla competizione, alla sopraffazione, all'odio? Allora, io credo che questo Dio che si fa presente in mezzo a noi, come è stato già presente nell'Esodo, ma in questa forma così radicale, fino a diventare noi, umano, è un Dio che vuole indicarci questa strada. Cioè che l'umanità non è destinata ad essere schiava della competizione, ma è un'umanità destinata ad essere solidale, ad accogliersi e a camminare nella libertà. Questo è il progetto. Chiaramente le immagini sono necessariamente immagini evocative, però sono un po' meno strette del pensare che è venuto a lavarci il peccato, e questo peccato poi noi, lasciatemelo dire, forse è la mia tradizione, ma il peccato per noi è sempre un'esperienza individuale e sessuale, è il peccato. E invece forse il peccato è una realtà più complessa. Nella Bibbia il peccato è fallire il bersaglio della vita, è prendere la strada sbagliata nel Nuovo Testamento, no? La conversione, la teshuva, è cambiare strada. E a me sembra, noi stiamo vivendo come creature umane o stiamo fallendo il bersaglio della vita nelle nostre relazioni, nel nostro stare al mondo? Non è una questione da poco essere liberati dalla possibilità di sbagliare la vita. Perché io non ho paura di essere liberata dal furto che ho fatto a 12 anni o dalla bestemmia o dai singoli peccati. Io ho paura che un giorno mi ritroverò a dire: non ha avuto senso come ho vissuto, ho sbagliato tutto. Ecco, Gesù è venuto a liberarci da questo e a dirci che c'è un senso, e ce lo indica anche. E quando noi siamo Chiesa, che cosa siamo se non un laboratorio dove proviamo a vivere in questo senso? Allora la narrazione ci serve a fare memoria di questo senso, a poterlo ordinare attraverso un racconto, e la narrazione di Gesù ci serve anche a questo.
Allora, se lui si è fatto uomo, si è fatto uomo per insegnarci a vivere, per indicarci un modello di vita. Attraverso quel modello di vita, lui ci avrebbe ridonato ciò che abbiamo perso, cioè l'Eden. Se noi vivessimo liberi dal peccato inteso come egoismo, come sopraffazione, come sete di potere, come sete di egemonia, noi ci ritroveremmo a vivere in un mondo di pace, di serenità, di felicità, di fraternità e quant'altro. Tutto ciò che di buono lui ci aveva dato. E come l'abbiamo perso? Col peccato cosiddetto originario. Ma che cos'è sto peccato originario se non la voglia di sostituirsi a Dio, di vivere senza Dio e quant'altro? Quindi il progetto di Dio era questo.
Diciamo che lei ha usato un linguaggio sapienziale. La Bibbia, no, sapienziale nel senso che c'è la sapienza di questo Dio che insegna, che ci viene incontro per mostrarci la via. La Bibbia usa un linguaggio sapienziale, la Torah è sono le tre modi come Dio parla, come parola dall'alto, la Torah, i cinque libri della scrittura, come parola sapienziale, tutta la letteratura sapienziale nel Tanakh, nel canone ebraico, e attraverso la voce profetica, diciamo così, di chi sottopone la parola alta nella storia. Io credo che sia necessario utilizzare i diversi linguaggi, cioè che il linguaggio sapienziale non riesce da solo perché sennò Gesù diventa un maestro, invece è molto più di un maestro, cioè noi quando ci incontriamo diciamo che Dio è presente in mezzo a noi, che non siamo soli, orfani di Dio, ma è che Egli ha condiviso la vicenda umana in quel modo singolo attraverso la vicenda di Gesù, ma che continua a vivere in noi attraverso la sua parola, attraverso la comunione tra i fratelli e le sorelle, attraverso lo spezzare del pane. Abbiamo bisogno di linguaggi diversi. Paolo usa una lettera d'amore quando ci dice: noi con il battesimo siamo stati immersi nella morte di Gesù perché partecipiamo in novità di vita, no? Ci dice questa. Guardate, è necessaria una pluralità di linguaggi per poter raccontare l'esperienza della fede, sia con un registro più sapienziale, che occorre, giusto, io lo condivido questa bellissima esperienza sapienziale, ma il linguaggio sapienziale non basta, occorre anche il linguaggio affettivo, occorrono diversi linguaggi per poter raccontare questa esperienza. Insomma, è come quando tu provi a descrivere l'innamoramento. Possiamo descrivere l'innamoramento? Possiamo darne i sintomi, ma sappiamo anche che i sintomi non dicono tutto quello che avviene in un innamoramento, in un'esperienza affettiva profonda. Lo stesso è con la fede, no? Noi possiamo raccontare nella ricerca razionale, sapienziale, perché crediamo, ma sentiamo che poi c'è anche l'esperienza di un incontro, di qualcuno che, di un profumo, ecco perché ho usato l'immagine del profumo. Il profumo o lo senti e lo trovi buono, o non lo senti perché hai problemi di olfatto, perché non ti piace quel profumo, però occorrono dei linguaggi così, capaci di trascendere, e forse la capacità della Chiesa, anche nei processi liturgici, è quella di trovarli questi nuovi linguaggi, perché nel ritrovare questi nuovi linguaggi, paradossalmente noi siamo fedeli alla motivazione originale, più che nel ripetere vecchi linguaggi che adesso a noi non ci parlano più. Per cui quando io racconto a mio figlio che Gesù è venuto per salvarti dal tuo peccato, lui mi guarda e non capisce. Mentre se gli dico che Gesù è la lettera d'amore più bella che ha ricevuto da Dio, perché è un Dio che desidera stare con lui, lui mi capisce meglio. Io sto tradendo il linguaggio tradizionale, ma paradossalmente non lo tradisco, perché faccio sì che il messaggio originale trovi senso in questa mia nuova narrazione. Voglio dire che le riscritture, cioè Gesù riscrive l'Esodo, lo riscrive e lo cambia necessariamente. Noi pensiamo che la fedeltà sia la riproduzione sempre uguale della stessa parole, della stessa formula, e non ci rendiamo conto che c'è più tradimento nel ripetere sempre la stessa formula che nel fare la fatica di chiedersi che cosa voleva dire, come io oggi la dico a mio figlio, a mia figlia.
Volevo ringraziare per alcune cose, soprattutto perché noi che ci siamo così, siamo sempre al momento delle palme,
fatto del vasetto di profumo nella versione di Giovanni, ma comunque abbiamo sempre questo fatto. Io l'ho sempre spiegato un po' come il nostro atteggiamento di fronte alla passione, no? Questa donna che dona tutto se stessa. Invece no, mi è piaciuto molto di più questa interpretazione, che è il senso vero della passione di rispetto di Dio. Vorrei ringraziare, ci fossi 50 anni, ma anche io
meno male che ogni tanto sì, si imparano tante cose belle. E quindi anche questi incontri che appunto partono da prospettive anche diverse, però alla fine poi dopo c'è anche un ricongiungimento. E quindi io direi ringraziamo Lidia Macci.